Lo Spirito Santo ipse harmonia est. Lui è proprio l'armonia.
Armonia.
I giochi dell'armonia presenta
Orizzonti Cristiani.
La gioia del viaggio.
I cristiani amano, ma non sempre sono amati. Fin da subito Gesù ci mette davanti a questa realtà. In una misura più o meno forte, la confessione della fede avviene in un clima di ostilità. I cristiani sono dunque uomini e donne controcorrente, non per spirito polemico, ma per fedeltà alla logica del Regno di Dio, che è una logica di speranza.
Cari amici, bentrovati da Rosario Tronolone al nostro appuntamento con Orizzonti Cristiani. Oggi vogliamo parlare di un testo teatrale che da poco è stato annoverato tra le opere di William Shakespeare e che sarà rappresentato nella Sala della Regina a Montecitorio il 7 luglio prossimo. Ma ne parleremo fra poco anche per dare alcuni particolari proprio sulla possibilità di assistere a questo spettacolo. E abbiamo qui in studio due degli interpreti del testo, che si intitola Thomas More, che sono Giampiero Pizzol e Piero Bertolini. Bentrovati.
Grazie, buongiorno. Buongiorno.
Giampiero Pizzol, oltre ad essere uno degli interpreti del testo, è anche l'adattatore poi di questo testo di William Shakespeare. Dicevamo da poco in realtà ritrovato, anche perché si tratta in verità di un testo scritto a più mani.
Sì, ci sono cinque autori elisabettiani, tra cui William Shakespeare, sicuramente perché c'è una pagina autografa di William Shakespeare, e altri autori, tra cui Anthony Mundy, Decker, Chettle, Heywood. Ed è un testo che non è mai stato rappresentato integralmente, soltanto in Inghilterra nel 2005. Noi l'abbiamo ritrovato, pubblicato in Italia dall'Indau, in una traduzione italiana, e ci è sembrato molto attuale per un monologo molto famoso, proprio di pugno, di Shakespeare, in cui Thomas More difende gli immigrati, una situazione analoga a quella che si ripete oggi in Europa, in tutta Europa. Gli immigrati che ovviamente scampavano alle guerre di religione si rifugiavano in Inghilterra. Gli inglesi, gelosi del proprio lavoro e dei propri beni, ogni tanto li cacciavano, e quindi c'erano queste rivolte contro gli stranieri. C'è un bellissimo monologo, appunto, scritto da Shakespeare di Thomas More che ci ha affascinato. Poi sulla scia di questo abbiamo riscoperto tutto il testo cercando un adattamento in cui non si facesse solo un lavoro archeologico di riscoperta del testo, ma anche un lavoro di approfondimento della figura di Thomas More, che patrono dei politici, è stato uno dei più grandi leader e pensatori della filosofia politica europea in quegli anni, amico di Erasmo da Rotterdam, cancelliere del re Enrico VIII, quindi invischiato in tutta la politica di quell'epoca, e poi decapitato nel 1535.
Un aspetto veramente particolare è il fatto che Shakespeare scriva di qualcosa che era successo così poco tempo prima, no?
Sì, in effetti era pericoloso parlare di Thomas More sotto il regno della regina Elisabetta. Questo pericolo noi ipotizziamo che Shakespeare rischia di correrlo proprio perché è affascinato da questa figura, che era non solo un grande leader, un grande pensatore, ma anche un umorista. Se pensiamo all'opera Utopia, e se pensiamo a tante battute, alla preghiera di Thomas More, ci rendiamo conto che il fascino di quest'uomo andava ben oltre la sfera politica. Era veramente un uomo da ammirare, e Shakespeare si fa prendere da questa ammirazione insieme probabilmente a questi altri autori, e scrivono questo dramma che poi naturalmente non viene rappresentato anche per motivi di censura, perché allora si rischiava la galera o anche l'impiccagione dichiarandosi pubblicamente filocattolici.
Però questa, anche il fatto, no, che il testo sia stato scritto a più mani consente proprio questo adattamento di cui stavamo parlando, per cui questa figura così controversa, che è appunto di Thomas More, viene un po' vista da quattro figure diverse. Si tratta di due degli autori, appunto lo stesso Shakespeare, e l'altro autore invece qual era?
Anthony Mandy.
Che è infatti il ruolo interpretato da... Sì, sì.
Piero Bartolini interpreta Anthony Mandy, io sono William Shakespeare in scena.
Che una grande gioia, immagino.
Sì, esattamente. Sono i due corni del testo. Sostanzialmente Anthony Mandy è stato anche qui a Roma, al Collegio dei Gesuiti, ed era... In realtà sappiamo anche una spia, faceva un po' il doppio gioco, denunciava alcuni cattolici, poi si è schierato dalla parte dei cattolici, cioè era sostanzialmente viveva di compromessi. Shakespeare nel nostro testo è più idealista e quindi c'è questo scontro tra i due e abbiamo voluto mettere in scena non tanto il testo così come scritto, ma tante scene del testo che vengono provate alla Taverna della Sirena, dove molti drammi di Shakespeare sono nati, e alla Taverna della Sirena, insieme ai suoi due più famosi attori, Richard Burbage e Lawrence Fletcher, viene provato questo testo in maniera un po' clandestina, anche perché effettivamente se trapelava qualcosa si rischiava appunto la galera.
Sì.
Quindi questo è un po' il sì. plot.
Ma tra le figure appunto di William Shakespeare e di Mandy c'è poi anche... Ci sono due concezioni diverse di teatro, se vogliamo, no? Quindi un teatro che, o qualcuno che fa del teatro pensando al successo, pensando alla maniera anche di ingraziarsi i potenti, no? Nella figura di Mandy,
certo.
c'è molto proprio questo atteggiamento, e invece qualcuno che cerca la verità.
Certo, modo. C'è la battuta di Anthony Mandy a Shakespeare che dice: noi...
Molti fanno il male?
Noi non scriviamo.
Ah, noi non scriviamo per la verità, ma scriviamo per denaro. Ma questa figura di Mandy è abbastanza interessante, a parte che arriva dopo 25 minuti, mezz'ora circa, scombussola un po' il piccolo gruppo.
Deus ex machina, anzi, diabolus
ex machina. Perché in realtà rimane sempre un po' sul crinale dell'essere amico loro oppure fare interessi invece dei più potenti. Tant'è vero che uno degli attori non lo vuole, in realtà poi lui arriva chiamato da Shakespeare perché pensano che con Mandy in qualche modo si trovi un successo,
un canale
sì, insomma, certo. via per rappresentarlo. Questa figura rimarrà sempre un po' così in bilico fino alla fine, dando un po' di frizzantina allo spettacolo, fino all'alterco finale, lo scontro con Shakespeare, chi dei due è il più grande poi a scrivere.
Diventa anche uno scontro di coscienze,
sì.
no? Perché a un certo punto è un po' come se lo mettesse di fronte
sì.
alla paura, poi fondamentalmente, se seguire o no appunto i suoi ideali,
esatto.
o se invece si lascia prendere la paura. E non,
certo, anche
non
perché Thomas More è stato un martire, quindi ha affrontato sostanzialmente, secondo coscienza, la morte per non cedere alle pressioni del re. Shakespeare non fa questa scelta. Shakespeare è un autore che in qualche modo deve difendere anche la sua opera, quindi in realtà può essere tacciato di essere un filocattolico ma in pectore, cioè senza manifestazioni esteriori. E questa è l'accusa che gli lanciano, no? Cattolico dal cuore di coniglio, no? Tu bevi il sangue di Cristo ma il tuo sangue è acqua, questo gli dice Anthony Mandy. Abbi coraggio, esci fuori, di chi sei veramente se ci tieni. Ma è molto difficile per un artista dire qual è la sua verità, essere coraggioso fino a quel punto.
In realtà poi lo spettacolo si chiude appunto su uno sguardo che Shakespeare lancia di sopra, dove c'è il tumulto, però non sappiamo se va
cosa sceglierà.
O non va. Ci piaceva anche finirlo così per non dare in qualche modo
un'interpretazione
che poi forse magari non c'era.
Sì. Si discute anche dello stile in qualche modo, no? Della novità a teatro, perché Shakespeare ne ha portate molte di novità, e in questo poi appunto nel testo entra anche l'unico personaggio femminile, che è una giovane cameriera di una locanda.
La serva dell'osteria della Sirena, che in qualche modo viene presa da Shakespeare nell'enfasi della costruzione teatrale per interpretare in quel caso la figlia di Thomas More, che racconta questo sogno che proprio è nel testo.
Cosa che non si faceva però.
Non si faceva assolutamente, era vietato. Infatti gli altri due attori, poveri disgraziati, presi in questo gioco del Thomas More, in cui effettivamente rischiano la pelle, ancora di più sono scandalizzati dal fatto di far entrare una donna in scena, perché ovviamente potevano chiudere il teatro. A quel punto però Shakespeare si lascia andare, perché forse si ipotizza che lui in Francia o in Italia avesse visto già donne sulla scena teatrale, mentre invece in Inghilterra ancora non era possibile. Quindi abbiamo inserito anche questo carattere, come si evince un po' da Shakespeare in Love, cioè c'è questa idea della donna a teatro come Shakespeare voleva, ecco. Quindi c'è anche questa nota, e in realtà il dramma che noi rappresentiamo non è così drammatico, ha un po' il sapore di una commedia in cui c'è uno scontro tra questi due autori, però in realtà gli altri attori cercano sempre in qualche maniera di giocare il teatro, cioè attraverso per esempio una rappresentazione coi burattini, attraverso varie rappresentazioni che siano accattivanti per il pubblico, perché loro sanno che il successo non è dato soltanto dal messaggio che si porta, ma da come viene comunicato questo messaggio, ecco.
E poi parlavamo di quel tema, quello dei migranti. Che migranti erano? Dicevamo quelli sfuggiti alle guerre di religione, ma ovviamente il tipo di rapporto appunto tra questi ricchi migranti, poi quelli che arrivavano in Inghilterra, che avevano la possibilità di fuggire, e un popolo tutto sommato in ristrettezze come era quello inglese, sono rapporti ovviamente differenti rispetto al nostro presente.
Di solito erano migranti che venivano dalle Fiandre, alcuni dalla Spagna, c'erano anche ebrei, e quindi erano per lo più commercianti che si stabilivano proprio nella zona del porto di Londra, e in questa zona del porto facevano degli interi quartieri che poi venivano bruciati e smantellati dagli inglesi, che ovviamente si sentivano lesi nei loro interessi, nel loro lavoro.
Stavo pensando nel testo, ci sono però poi degli inserti dall'Amleto, anche dal Mercante di Venezia,
certo.
Che non sono presenti nella versione, no, quella di Thomas More. Quindi questo fa parte appunto dell'adattamento. Per quale motivo hai voluto inglobare anche questi?
Ma direi che quando gli attori si trovavano a provare dei testi nuovi, in realtà pescavano nei testi vecchi di successo, sapevano che quelli avevano avuto successo, quindi cercavano nel repertorio di imitare certi monologhi. Infatti si parla del monologo di Bruto nel Giulio Cesare, il monologo di Antonio, eccetera. Poi si parla della famosa battaglia di San Crispino, cioè, e viene citato un brano che secondo me è abbastanza importante dal Mercante di Venezia, che è quello sulla clemenza, perché Shakespeare dice, ecco, per trovare il tono di Thomas More bisogna un po' rifarsi al tono di Porzia nel Mercante di Venezia, che parla della clemenza, cioè della misericordia, come modo di temperare la giustizia. Quindi Thomas More, anche come avvocato, come sceriffo di Londra, ha sempre avuto questa motivazione cristiana nell'amministrare la legge, cioè cercare la giustizia ma attraverso la misericordia, cioè cercando di non colpire e punire i colpevoli esageratamente. Infatti c'è un monologo in cui lui si schiera contro la pena di morte per i ladri, perché in Inghilterra il delitto contro la proprietà privata veniva punito con la morte. E Thomas More dice, ragioniamo, se noi dovessimo punire con la morte un ladro, questo ladro non ci metterà due volte a diventare un assassino, perché sa che tanto rischia la vita. Quindi Thomas More ha sempre questo piglio molto, molto bello, insomma, anche come figura pubblica.
Qual è stata la sua colpa? Per quale ragione poi? Perché lui non metteva in dubbio l'autorità del sovrano.
No.
Qual è stato il suo?
No, infatti, addirittura Thomas More, nell'ultima parte dell'interrogatorio che mettiamo in scena, avvenuto alla Torre di Londra, si difende in maniera molto acuta, perché è un avvocato e non riescono a incastrarlo, perché lui non dice nulla, dice il mio silenzio Non credevo che un silenzio facesse tanto rumore, perché in tutta Europa sapevano che Thomas More non aveva detto nulla né contro l'atto di supremazia né pro l'atto di supremazia. Invece il re insisteva, voleva che lui firmasse, perché era uno degli ultimi che non aveva ceduto. La sua
che
colpa,
firmasse che cosa
l'atto di supremazia, cioè il re come capo assoluto della Chiesa. Mm-hmm. Thomas More non si era schierato contro il divorzio del re e aveva anche accettato Anna Bolena come legittima sovrana, ma non aveva accettato che il re diventasse capo della Chiesa, mm-hmm. anche perché lui sapeva benissimo che questo voleva dire mettere le mani su tutti i beni della Chiesa, sui conventi, e nominare i vescovi e quindi divenire una Chiesa scismatica. Questo Thomas More non lo voleva, ma non si schiera contro il re mai, quindi non può essere accusato di tradimento. Soltanto grazie a un testimone spergiuro, questo Rich, no? Viene accusato. Con una deposizione falsa alla fine viene incastrato e condannato a morte per tradimento del re, perché secondo il testimone lui avrebbe parlato contro il re ed era stato approvato l'atto sul tradimento, che quindi chiunque si schierava contro il re doveva essere messo a morte. E in realtà Thomas More, di fronte a questo suo amico traditore, dice ma che cosa ti han promesso di così grande da perdere te stesso? Perché aveva giurato il falso.
Lo spettacolo è stato messo in scena per la prima volta al Meeting di Rimini. E con quale accoglienza da parte del pubblico del Meeting?
Beh, molto buona. Lì, insomma, ci conoscevano già, avevano già fatto altre produzioni. Lo spettacolo è andato molto bene. Ci è piaciuto invece rifarlo in un paio di occasioni anche all'aperto, quindi in un contesto meno teatrale, perché come sono insomma le rassegne un po' estive. E siamo molto contenti dell'esito.
Quasi con un recupero del modo in cui Shakespeare rappresentava.
Sì, assolutamente. E abbiamo avuto un grande riscontro positivo, ne parlavamo poi anche in questi giorni, insomma, che funziona molto con il testo e l'intreccio dei personaggi, insomma, di noi quattro, di noi cinque in scena. Poi diamo comunque un bel impatto anche al pubblico, insomma, ci hanno ampiamente ringraziato, insomma. Quindi sì, funziona anche senza le strutture teatrali. Insomma.
E adesso c'è questa importante replica a Montecitorio.
È un'altra sfida, un'ulteriore sfida.
Sì, diciamo, in un luogo, appunto, in un luogo politico, è appunto un dramma politico.
Questo sarebbe piaciuto a Thomas More, che era lo speaker del Parlamento inglese e quindi era un uomo politico sostanzialmente. Noi speriamo, come l'abbiamo presentato all'Università Cattolica di Milano, sempre in una forma molto dialogica, molto provocatoria, anche qui accettiamo questa sfida e speriamo che diventi occasione di dibattito sulla politica, sulla coscienza. Anche qui si parla di reato d'opinione, cosa significa pensarla diversamente. Cioè ci sono dei temi molto caldi, molto attuali, sì, secondo noi.
Lo spettacolo va in scena in un orario insolito, questo vogliamo ricordarlo, perché sarà alle 10.30 del mattino di venerdì 7 luglio, appunto, al Palazzo di Montecitorio, nella Sala della Regina. E la partecipazione è gratuita, tutti possono appunto assistere allo spettacolo. Occorre però accreditare le proprie generalità entro il 5 luglio presso la segreteria di Montecitorio all'indirizzo monica.sacceddu@camera.it. Ripetiamo, monica.sacceddu@camera.it. E ricordiamo anche che per accedere a Montecitorio per gli uomini è d'obbligo la giacca.
Eventualmente sul nostro sito compagniabella.com metteremo il link di questo, insomma, dove si possono lasciare queste generalità per essere accreditati e entrare gratuitamente a questo spettacolo che viene offerto appunto da Montecitorio al pubblico.
Il 7 luglio prossimo. Ricordiamo che la regia è di Otello Cenci, non l'avevamo nominato prima. E quindi io ringrazio Giampiero Pizzol e Giampiero Bertolini di essere stati in nostra compagnia. Vi ricordiamo questo Thomas More, un testo appunto shakespeariano che è stato riscoperto e ritorna alla luce.
Vogliamo dire anche di Sarsina, al prossimo appuntamento al Plautus Festival.
Quando?
Il 6 agosto al Plautus Festival in cartellone.
Ancora il Thomas More.
Il Thomas More, so.
Grazie.
Grazie a voi.
Buongiorno.
Ecco il fruscio di questo foglio, il suo piegarsi al mio volere, il suo lasciarsi come sempre, abbandonare. Ecco il suo stare insieme ad altri, il toccarsi con le frasi, il mischiarsi con gli accenti, mescolarsi. E per questo siamo pagine, scritte bene, scritte male. Siamo storia e sentimento. Ecco, c'è uno spostamento d'aria. Siamo il segno che rimane. Anche per questo ricordarci, ricordare quelle, quelle pagine strappate, quelle vite cancellate, senza più parole, senza più parole. E per questo siamo pagine, siamo storia e geografia, storia in una fotografia. Le vedi lontano, le rondini ancora tornare, e in alto nel cielo d'improvviso planare. Ecco il fruscio di questo mondo, il rumore sottofondo, e lasciarsi come sempre imprigionare. Ecco nell'affanno di una corsa che ci fa dimenticare il battito del cuore, il battito del cuore. E per questo siamo pagine, scritte bene, scritte male. Siamo storie e sentimento. Le vedi lontano, le rondini ancora tornare, e in alto nel cielo veloci planare. Le senti tornare,
chiudiamo così il nostro programma odierno. Da Rosario Tronnolone un caro saluto a tutti, rimanete all'ascolto di Radio Vaticana Italia.